Buongiorno, siamo arrivati alla puntata numero 4 della lettera agli ebrei e iniziando questa mattina insieme a condividere ebrei capitolo 2, i primi 4 versetti, voglio chiedervi una cosa, una domanda che sentite spesso, una semplice domanda: vi piace più il mare o la montagna? Non si sa perché la campagna non piace a nessuno. A me piace più il mare. Certo, poi dipende. Se mi portate al Fiumicino, vicino alla foce del Tevere, mi piace un po' di meno. Se mi portate alla Maddalena, mi piace un po' di più. E stavo pensando che in realtà, anche di fronte a un mare meraviglioso, un mare bello, dipende anche com'è questo mare. Come lo stiamo vivendo questo mare, nel senso che se io sto sulla spiaggia, il mare è calmo, c'è il sole, è diverso che se sto su una barca, in mezzo alle onde di un mare in tempesta. Penso che se anche la barca è una bella barca, ci prende molta paura e non vediamo l'ora di arrivare a un porto sicuro. Allora, con questa idea della navigazione, vogliamo iniziare questa mattina la lettera agli ebrei leggendo i primi 4 versetti del capitolo 2, perché l'autore usa subito all'inizio, al primo versetto, un paio di parole che nell'originale greco erano anche utilizzate nel campo della navigazione, e sarà molto interessante, lo vedremo insieme attraverso il messaggio, attraverso la lettura di questo brano. Avete aperto tutti quanti le vostre Bibbie, Ebrei, capitolo 2, al versetto 1, leggiamo un bel perciò, quindi rivedremo questo perciò a cosa rimanda. Perciò, scrive l'autore, bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa salvezza, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, c'è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Allora, ci ricordiamo bene che l'autore della lettera agli ebrei sta paragonando Gesù agli angeli in questo passo e sta esaltando la figura di Gesù rispetto agli angeli. Perché se gli angeli erano i messaggeri di Dio dell'Antico Testamento, i servitori di Dio in favore del popolo di Israele, adesso Gesù è molto di più di un semplice messaggero che è venuto a portare il messaggio della salvezza. Gesù è venuto a compiere l'opera della salvezza ed è molto più di un servitore a cui il re comanda, perché Gesù è il re che ha scelto di venire a servire. Perché gli angeli non potevano compiere quello che Gesù avrebbe potuto compiere. E lo vedremo meglio nella prosegue del capitolo 2, se Dio vuole la prossima domenica. Gli angeli non potevano morire per i nostri peccati. E allora l'esaltazione di Gesù, tutto quello che abbiamo visto nelle prime 3 puntate, tra gli ebrei, nel capitolo 1, l'esaltazione di Gesù viene richiamata adesso all'inizio del versetto 1 con questa semplice parola: perciò, poiché Gesù è tutto quello che è, perciò dovete attaccare le vostre vite a quest'ancora di salvezza. Lo vedremo insieme questa mattina, questa è proprio la sintesi del brano. La sua opera di salvezza, l'opera di salvezza di Gesù, non può essere trascurata. Se l'hai ascoltata, se l'hai compresa, non puoi far finta di nulla. e lo vedremo meglio attraverso tre punti, tre motivi per cui dobbiamo attaccarci a Gesù. Se immaginiamo la nostra vita come una barca, dobbiamo attaccare questa barca a Gesù, che è un'ancora di salvezza. Non dobbiamo lasciare che questa barca vada via lontano, trascinata dalla corrente del mondo. Si deve ancorare a Gesù. E il primo versetto ci dice che si deve ancorare proprio per chi è Gesù. Dici, ma dove è scritto? C'è questo perciò, che rimanda a tutto quello che ho detto nel capitolo 1. E poi nei versetti 2, la prima parte del versetto 3, dice che se non lo facciamo, ci stiamo dimenticando una cosa importante, che Dio giudica il peccato, giudica le trasgressioni degli uomini, lo ha sempre fatto e lo farà se tu trascuri il perdono che ti offre in Cristo Gesù. E poi il terzo punto, versetto 3, la seconda parte, il versetto 4, è che se proprio non sei ancora convinto, ma dovresti esserlo, che quello che Gesù ha detto e che ha fatto è la verità, ma Dio ne ha dato un'ulteriore conferma, che quella è la verità, attraverso gli apostoli, che hanno continuato a predicare il messaggio della salvezza in Cristo Gesù e il necessario ravvedimento. E come lo ha confermato Dio? Con i suoi segni, con i suoi miracoli. Allora entriamo un po' più nel dettaglio del testo. Al versetto 1 ci rendiamo conto che l'autore dice: perciò, per tutte queste cose, bisogna, è necessario. Non è una cosa opzionale, nel senso che noi siamo liberi di scegliere e anche di scegliere di no, ma poi ci sono le conseguenze. Bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontano da esse. E allora, poiché Gesù è il Figlio di Dio, è l'erede di tutte le cose, è il creatore di tutte le cose, è lo splendore della gloria di Dio, della stessa natura del Padre, è colui che sostiene il mondo, è colui che ha fatto la purificazione dei peccati e che ora si è seduto alla destra della maestà, poiché Gesù è questo ed è superiore agli angeli, vi ricordate? Nella identità, nell'adorazione, nel suo essere re, nella sua missione di salvezza. Perciò, per tutto questo, come possiamo rimanere increduli di fronte a Gesù, quale Salvatore e Signore? Ci applichiamo, dice qui, per tutte queste cose ci dobbiamo applicare ancora di più alle cose che abbiamo sentito dire di Gesù, agli insegnamenti apostolici di Gesù, su Gesù. E vedete, questa parola ci applichiamo vuol dire dobbiamo stare vicino nell'originale greco, ma è anche interessante che questa parola, insieme a quella successiva, altrimenti siamo trascinati via lontano, veniva usata nel campo della navigazione dai classici greci. E la prima parola voleva dire, nel campo della navigazione, che dobbiamo ancorarci, dobbiamo avvicinarci al porto sicuro. Perché? Perché se non ci avviciniamo al porto sicuro, se non ci ancoriamo a Gesù, sapete che succede? La barca è trascinata via lontano, alla deriva, dalle correnti. E noi viviamo in un mondo che ci trascina via lontano dalla verità di Cristo, con i suoi inganni e con le sue menzogne. E così queste due parole particolari ci parlano di una necessità per ognuno di noi, che quando abbiamo ascoltato il messaggio del Vangelo e la parola di Cristo, non dobbiamo rimanere increduli. E dobbiamo pensare alla nostra vita come una barca. E questa barca ha soltanto due possibilità. O si ancora e si ferma su Cristo e trova la salvezza, e la nostra anima perciò è salvata ed è perdonata per sempre. Oppure verrà trascinata via lontano. E il nostro cuore non solo incredulo, diventerà sempre più duro e sempre più restio a credere alla verità del Vangelo. E sarà trascinata via lontano in un modo che poi ci aspetterà soltanto il giudizio. E questo è un argomento che prende spesso e ripete spesso l'autore della lettera agli Ebrei. Perché? Perché vi ricordate che sta parlando non soltanto ai credenti, ma sta parlando anche, e in questo caso proprio lo sta facendo, a quegli ebrei che avevano ascoltato il messaggio del Vangelo, avevano capito con la mente che Gesù era il Messia promesso, ma ancora non erano pronti a seguirlo, perché costava seguirlo. Perché quelli che si erano convertiti erano perseguitati. E forse dovevano lasciare il lavoro, o forse la città, e forse erano perseguitati anche psicologicamente da quelli di casa loro, che non si erano ravveduti. E allora aveva un costo seguire Gesù, e queste persone che abbiamo detto erano ebrei simpatizzanti, in realtà continuavano a illudersi che stavano a posto così, ma non era vero. Dovevano considerare attentamente quelle parole di Cristo pronunciate non solo da Gesù, ma poi dagli apostoli, e dovevano prendere una decisione in merito. E questa è l'immagine forte che l'autore ci vuole dare oggi. Tutti noi abbiamo la nostra vita, la nostra anima, che è come una nave in mezzo a un oceano in tempesta. E se non decidiamo di avvicinarci ed attaccarci all'ancora di salvezza che è Cristo, saremo portati via e saremo portati alla distruzione. Perché questo è quello che ha detto Gesù. Tutto quello che devi fare realmente per finire alla perdizione, così la chiamava Gesù, è non fare niente. È aver ascoltato il messaggio del Vangelo e non fare niente. È pensare che tanto puoi andare bene anche così. E questo purtroppo è un inganno che fa parte anche della nostra cultura. Non soltanto nella cultura degli ebrei, che si sentivano a posto con Dio perché avevano la legge, avevano i Mosè, avevano i loro rituali, le loro tradizioni religiose. Purtroppo anche noi viviamo in una cultura dove siamo nati, battezzati da piccoli, il problema del peccato cosiddetto originale è stato risolto, ma non esiste il peccato originale, perché tutti i peccati sono uguali davanti a Dio. E poi viviamo la nostra vita da brave persone, aiutando gli altri, con la buona volontà, pensiamo che così Dio dovrà tener conto delle nostre buone opere, come se Dio fosse in debito con noi. È come se i nostri peccati non fossero realmente così gravi, al punto che Cristo è dovuto morire per noi. E finiamo per ascoltare, forse anche qui nella Chiesa Evangelica, per ascoltare il messaggio del Vangelo ed abituarci ad esso e non prendere mai una decisione in merito. E la realtà è che se non ancoriamo la nostra vita su Cristo, se Lui non diventa la nostra arca di salvezza, continueremo così, ingannati, trascinati lontano, alla deriva. Perciò, dice l'autore della lettera agli ebrei in questo primo versetto, il primo motivo per non trascurare una così grande salvezza è proprio la persona di Cristo, quello che ha compiuto per me e per te. Non essere trascinato lontano da quello che hai capito, ma avvicinati, avvicina la tua mente, avvicina il tuo cuore alla parola di Cristo e al messaggio della salvezza. E il secondo motivo che ci dovrebbe spingere ad un passo di fede e a non rimanere increduli, forse questa mattina tra di noi ci possono essere persone che hanno sentito parlare di Gesù ma ancora sono increduli, non hanno ancora fatto un passo di fede chiedendo perdono, riconoscendo il bisogno che hanno di essere perdonati per i loro peccati. Allora il secondo motivo ce lo dice l'autore nei versetti successivi, con un bel infatti. Non dobbiamo trascurare la salvezza. Infatti, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, versetto 3, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? L'autore sta citando qualcosa di comune per chi leggeva questa lettera tra gli ebrei. Stava citando come Dio interveniva con il suo giudizio verso le trasgressioni e disubbidienze dell'Antico Testamento. Molti morirono, vi ricordate, nel deserto per la loro incredulità e non poterono entrare nella terra promessa. Questo è un argomento che l'autore riprenderà ancora più avanti. Alcune persone credono che siccome Dio è buono, certo, siccome Dio è amore, e Dio è amore, certamente, e siccome Dio è misericordioso e lento all'ira e sopporta ed è paziente verso i nostri peccati, tutte cose vere, allora perdonerà tutti. E passerà oltre quella che invece è la sua giustizia. Ma non è così. Perché oltre a tutte queste cose Dio è santo. E Dio è giusto. E c'è scritto che nessuno può entrare alla presenza di Dio se non ha la sua stessa giustizia. E se non riceve per grazia la sua stessa santità. E allora certo che Dio vuole perdonare tutti, certo che Dio vuole che tutti giungano al ravvedimento, ma qui poi entra in gioco la responsabilità individuale e personale di credere per essere perdonati, di chiedere questo perdono. E perciò se non ricevi Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore, l'amore di Dio non può fare più di quello che già ha fatto. Perché l'amore di Dio ha già compiuto ogni cosa perfettamente sulla croce quando Gesù è andato a morire per i miei e per i tuoi peccati. E attraverso una fede personale, puoi rivestirti di quella giustizia di Dio che Egli ama così tanto donare. E quando Dio giudicava così nell'Antico Testamento le disubbidienze e le trasgressioni, c'è scritto qui che era una giusta retribuzione. E se era giusta quella retribuzione, quanto più sarà giusto il giudizio se rifiuti l'offerta che Cristo ti fa. Questo è il concetto che sta esprimendo qui l'autore. Perciò quando leggi ad esempio in secondo Samuele che Uzza morì soltanto perché si è avvicinata all'arca e l'ha toccata, o che Mosè, in Numeri 20, quando Dio disse parla alla roccia che scaturisca l'acqua, e invece lui in un impeto d'ira non ce la faceva più a sopportare il popolo che si lamentava, colpì la roccia per far vedere che lui aveva il potere di far uscire l'acqua da quella roccia. E Dio gli disse, tu non entrerai nella terra promessa perché hai tolto la gloria a Dio. Forse pensi, ma non era giusto, forse Dio era troppo severo. E invece qui l'autore della lettera agli ebrei, che è lo Spirito Santo, ci dice che era una giusta retribuzione. Perché Dio aveva stabilito un patto con il popolo di Israele. Questo patto era un patto chiaro. E dopo aver stabilito questo patto, tutto il popolo di Israele cosa aveva detto? Sì! Faremo ogni cosa come tu dici, perché? Perché se ubbidiamo saremo benedetti, se disubbidiamo saremo maledetti. E allora sì, vogliamo essere benedetti, vogliamo essere d'accordo con te su questo patto. E allora quando disubbidivano, quando trasgredivano, Dio non stava facendo altro che agire secondo quel patto. Ed era una giusta retribuzione. E ora, nel nuovo patto che Dio ha fatto attraverso Gesù Cristo, non abbiamo più tutta quella serie di leggi. Non abbiamo più il cerimoniale del Levitico per avvicinarci a Dio. Non abbiamo più bisogno di un sacrificio, di un animale puro al posto nostro per il perdono del peccato. Abbiamo una sola legge, un solo comandamento per il perdono dei peccati: credere a Cristo per essere salvati. E se non lo facciamo, e se disprezziamo l'opera che il Figlio di Dio ha compiuto per noi, e se rimaniamo increduli di fronte a questa verità, versetto 3, come potremo scampare se trascuriamo una così grande salvezza? Qui il fatto che l'autore stia usando il plurale, noi, come scamperemo noi, non vuol dire che sta parlando a dei credenti. Lui sta parlando agli ebrei, erano i suoi connazionali, erano i suoi fratelli quanto alla carne. Perché se stesse parlando a dei credenti non gli parlerebbe in questo modo. Perché sappiamo che chi ha già creduto in Cristo è salvo. È salvo da ogni giudizio. Gesù ha detto: chi crede in me ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Perciò se dobbiamo temere il giudizio di Dio è perché ancora non siamo credenti. E dobbiamo temere questo giudizio per che cosa? Lo dobbiamo temere per le nostre trasgressioni e lo dobbiamo temere per la nostra disobbedienza. E vedete, queste due parole in realtà racchiudono quello che è in generale il peccato, cioè mancare di fare la volontà di Dio. E la prima parola, trasgressione, vuol dire passare oltre. Quando è che si passa oltre? Si passa oltre quando qualcuno ti ha spiegato bene: guarda, questo è il limite oltre il quale non si deve andare, e tu te ne freghi. Da un orecchio ti entra, dall'altro ti esce, vuoi fare come ti pare, e quindi sei pronto a passare oltre quel limite. E quindi a mancare la volontà di Dio, che è stata manifestata perfettamente nei comandamenti. E l'altro è la disubbidienza. La disubbidienza letteralmente significa difetto di udito. E chi ha dei figli lo sa bene, perché gli dice una cosa, non la fanno, e dopo cosa gli dicono? Ah, ma non avevo sentito. Ma non sei scusato se non hai sentito. E questa disubbidienza, questo difetto di udito, indica un atto volontario di chi non gli interessa quello che Dio dice, cosa è bene o cosa è male, cosa è giusto o cosa è sbagliato, perché tanto voglio fare quello che mi pare a me. E in entrambe le cose, in entrambe le situazioni, il passare oltre o il difetto di udito, noi stiamo mancando di compiere la volontà santa di Dio, perciò stiamo peccando. Ed è una realtà che riguarda tutti gli uomini. E il Creatore, che conosce questa condizione del nostro cuore a causa del peccato, ha mandato il Figlio, perché altrimenti ci sarà un certo giudizio, così come ha fatto nell'Antico Testamento. Non potrà non fare in cielo quando ci sarà il giudizio finale. E così, vedete, trattare il Vangelo di Gesù con superficialità o con incredulità è una pazzia, perché ti mette davanti alla certezza del giudizio di Dio. E se pensi ancora che l'Antico Testamento non confermi questo e che le parole di Gesù non confermino questo, beh, Dio ha voluto confermarlo ulteriormente attraverso gli apostoli e le parole del Nuovo Testamento. E così arriviamo al terzo punto, per cui sarebbe sciocco trascurare la salvezza di Gesù. Il terzo punto è che Dio ce l'ha dato conferma mediante gli apostoli, coloro che erano stati i testimoni oculari. Chi ha più credito di un testimone oculare? Chi può dare più prove di un testimone oculare? E così il Vangelo fu prima pronunciato da Gesù, quando era tra di noi, dice l'autore della lettera agli ebrei, anche se lui non lo ha visto, ma poi c'è stata confermata, la seconda parte del versetto 3, questa salvezza annunciata dal Signore da quelli che lo avevano udito, dagli apostoli. E guardate come è stata confermata da Dio questa salvezza. Con quale autorità parlavano questi apostoli? È stata confermata mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, perché la loro è una testimonianza di parole, di fatti vissuti, visti, ma Dio aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Noterai che c'è questa piccola parentesi biografica che ci fa capire che l'autore, qualcuno dice che l'autore non ha ricevuto la testimonianza del Vangelo direttamente da Gesù. Questa salvezza, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, c'è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, ma l'ha ricevuta dagli apostoli. Però questa è solo un'interpretazione. In realtà non è scritto così chiaramente che l'autore della lettera agli ebrei ha ricevuto la testimonianza del Vangelo dagli apostoli. Può essere soltanto che sta raccontando gli eventi come sono andati. Prima la salvezza e il Vangelo, così misterioso per l'Antico Testamento, perché ancora non era stato spiegato in modo chiaro, ci è stato annunciato dal Signore Gesù e poi ci è stato confermato dagli apostoli. Ma la cosa interessante è che già Gesù stesso ovviamente parlò della salvezza. A un certo punto della sua vita, dopo essere vissuto nella sua famiglia, la madre, il padre, il lavoro del padre, i fratelli, sorelle, a un certo punto iniziò a chiamare a sé i discepoli, perché voleva renderli pescatori di uomini. E all'inizio del suo ministero tornò nella sua città di Nazareth ed entrò di sabato nella sinagoga. E sapete, c'era l'usanza che gli uomini adulti potevano entrare e leggere un brano dalle scritture e fare un breve commento. E così Gesù entrò, Vangelo di Luca capitolo 4, versetti 16 al 21, prese tra tutti i libri dell'Antico Testamento il libro di Isaia. E non so come lo cercò, perché all'epoca non c'era divisione in capitoli, però scelse il capitolo 61, i primi versetti, e disse queste parole: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare, per dare il Vangelo, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. E qui si è fermato. Se andate a Isaia e finite di leggere il versetto 2, leggerete ancora: è l'anno di vendetta del nostro Dio. Ma Gesù non è venuto la prima volta per portare vendetta e per fare giustizia, che è quello che è giusto che sia fatta, perché altrimenti tu e io saremmo finiti sotto questa vendetta. Gesù è venuto la prima volta per salvarci, per annunciare l'anno di grazia accettevole del Signore, che non è un anno solo di 365 giorni, ma è un periodo di grazia. E tutti noi stiamo ancora vivendo dopo 2000 anni, in questo periodo di grazia, dove Dio vuole salvare per mezzo del sacrificio che Gesù ha compiuto, e chiede a te di non essere incredulo. E infatti Gesù poi chiuse il libro, reso dall'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Chissà che cosa dice. E allora Gesù disse: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Questo era Gesù, era il Messia, mandato dal Signore per portare il Vangelo e per compiere l'opera di salvezza. Ma non soltanto Gesù lo annunciò, dice qui l'autore. Dio ha confermato che questa è la verità attraverso l'insegnamento apostolico. E quindi anche quando leggiamo, come abbiamo sentito domenica scorsa, ogni scrittura del Nuovo Testamento è parola di Dio. E ciò vuol dire che è la verità, perché Dio non può mentire. Ogni scrittura è ispirata da Dio. Pensiamo a questi uomini, perciò, che andavano in giro, avendo lasciato tutto, la città, il lavoro, le mogli no, che era sposato non la portava, per andare a predicare il Vangelo. Questa notizia così sconvolgente, che aveva cambiato così in maniera incredibile la loro vita e il loro cuore. La notte che Gesù fu tradito e poi fu portato al Sinedrio davanti al tribunale, tutti fuggirono. Solo Pietro lo inseguì per tradirlo 3 volte. E alla croce solo Giovanni era lì. Tutti terrorizzati perché vedevano le loro speranze nel Messia trionfante svanire. Ma come? Il Messia che è morto e dopo tre giorni non li fermava nessuno dall'annunciare che quel Messia era risorto, e non erano più spaventati di nulla perché lo avevano visto con i loro occhi, che era risorto, e aveva cambiato il loro cuore, la loro vita, il motivo della loro esistenza. E quando andavano in giro a predicare questo, sapete cosa faceva Dio? Gli dava autorità. Gli dava autorità e faceva segni e prodigi e opere potenti. Erano i suoi segni, i suoi prodigi, le sue opere potenti. E per quale motivo? Qua c'è scritto secondo la sua volontà. Per quale motivo? Qual era questa volontà? Era quella di confermare il Vangelo che stavano predicando, perché era la parola di Dio. Capite che andavano tanti in giro a predicare, ad approfittarsi delle persone e a predicare tanti insegnamenti, ma chi è che predicava veramente la verità? Come lo riconoscevano? Dai segni che Dio aggiungeva. E allora la domanda è: ma io devo ancora compiere queste opere potenti se voglio predicare di Gesù? La domanda giusta non è se tu le devi compiere, ma se Dio vuole che tu le compi. È nella volontà di Dio ancora dare autorità a quello che tu devi dire? Cosa devi dire di nuovo? Nulla. Quale nuova rivelazione bisogna dare? Nessuna. Tutto è stato già rivelato in Cristo Gesù, che è la parola di Dio. E la rivelazione si è completata con il libro dell'Apocalisse, che guarda al futuro eterno dell'umanità. Un grande studioso della Bibbia, Benjamin Warfield, vissuto alla fine del 1800 in America, disse questo: questi miracoli, questi doni miracolosi, facevano parte delle credenziali degli apostoli, perché Dio si servì di loro per portare a termine la rivelazione del Nuovo Testamento e le fondamenta della Chiesa di Cristo. L'insegnamento apostolico rappresenta il fondamento della Chiesa di Cristo. E la funzione di tali doni, miracoli e opere potenti, perciò dobbiamo pensare che sia stata limitata alla Chiesa apostolica e per questo motivo. È biblico ed è logico. Ma se è vero che non servono altri miracoli, altre opere potenti per confermare la verità della parola di Dio, c'è ancora qualcosa che Dio vuole compiere oggi. Dio non aggiungeva soltanto segni e miracoli, guardate alla fine del versetto 4, Dio aggiungeva anche i doni dello Spirito Santo. E questi doni non servivano a confermare le nuove rivelazioni, questi doni servivano per mostrare una vita trasformata dal Vangelo. E serve ancora oggi. E Dio si vuole servire di te e di me con una vita trasformata dal Vangelo attraverso i doni dello Spirito Santo. E se vi fermate oggi pomeriggio a vedere il canto che abbiamo fatto anche ieri in lingua dei segni, per questo programma di evangelizzazione dei sordi, c'è un canto che riprende proprio Galati, capitolo 5, versetto 22. Non sono tutti, ma sono la maggior parte della Bibbia dei doni dello Spirito Santo. E sapete quali sono? Dai, chi se li ricorda a memoria? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Un cuore che viene trasformato da questi doni è un cuore, è una vita che testimonia la verità del Vangelo. Perciò non trascuriamo una così grande salvezza. Lo ricordo, se forse ancora tu questa mattina non hai fatto un passo di fede in Cristo. È folle dubitare ancora della verità del Vangelo, per quello che è stato e che ancora oggi è la persona di Cristo e la sua opera per te e per me sulla croce, la sua morte e la sua risurrezione. È folle per la certezza del giudizio di Dio, che Dio già ha espresso in maniera evidente e chiara contro il peccato di ogni epoca. Ed è folle per la conferma che Dio ha dato attraverso altri uomini, oltre a Gesù, attraverso gli apostoli, ma devo dire anche attraverso i credenti di ogni epoca che hanno visto una vita trasformata dalla potenza dello Spirito Santo. Quando? Quando hanno creduto e hanno consacrato la loro vita al Signore Gesù. E allora ancora la tua vita al Signore Gesù. Questa è l'esortazione che oggi il Signore ci rivolge attraverso la lettera agli Ebrei. Preghiamo. O Signore Padre, sei così paziente mentre ascoltiamo la tua parola e ci inviti ad accoglierla nel nostro cuore, perché forse alcuni di noi non hanno ancora ricevuto Gesù come personale Salvatore e Signore. Ne hanno sentito parlare in famiglia o da quando sono piccoli. Ti prego, Signore, che oggi possano capire la necessità di chiedere perdono per i propri peccati, mediante la fede in Gesù e in Gesù soltanto. O Signore, illumina tu gli occhi spirituali, il cuore che è pieno di tenebre, fai tu luce per poter invocare Gesù e dire: non voglio più andare alla deriva, salvami. Signore, per noi che abbiamo creduto oggi, aiutaci a ricercare i doni dello Spirito Santo per essere tuoi fedeli testimoni, per annunciare questa verità, la verità del Vangelo. Non c'è altro di più importante che la verità del Vangelo, che possiamo avere, Signore, una vita consacrata degna della tua salvezza, della tua santità, dimostrare ad altri che tu sei proprio un grande e potente Salvatore, che ci hai salvato dal peccato per l'eternità, ma che ci salvi anche ogni giorno dalle situazioni di peccato e dalle sue conseguenze, e sei capace di redimere, di aggiustare, di ristabilire quello che avevamo rotto. E le ferite del nostro cuore tu le puoi sanare. Perciò, Signore, ti preghiamo, nel nome di Gesù. Amen.